Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola e di Lady Radio che ci state ascoltando, buonasera, ben trovati ad Archivi Polverosi. Oggi proseguiamo il nostro viaggio nel passato più o meno recente della Fiorentina nelle coppe europee. Buonasera Alberto Polverosi.
Buonasera a te.
Salutiamo il nostro editore, direttore e nume tutelare Ciccio Rialti, che
sempre
da 3 anni insomma evita dall'alto che si dicano un eccessivo numero di sciocchezze.
Sì.
Questo sì. È importante. Ricordiamo anche la formula di questa trasmissione. Alberto Polverosi ha 150 partite a suo giudizio insindacabile, le più significative della storia della Fiorentina. Siamo partiti dalla più antica e dalla più recente, piano piano ci avviciniamo con le meno recenti e le meno antiche.
Sì, oggi facciamo una puntata molto particolare.
Sì, è da tre volte lo dici, questa
sì,
puntata
è molto particolare,
ci tengo un sacco.
Ci tengo molto perché... questa è la conferma di un mio antico pensiero, devo dire, cioè che il calcio è più forte di qualsiasi cosa. Oggi parliamo della Fiorentina, campione della Toscana, vincitrice della Coppa Toscana del 1945.
Quando l'Italia è in guerra piena.
È in guerra, l'Italia è piena di macerie, eppure si riesce a giocare a calcio. E si riesce a giocare in questo modo. Tieni presente che dopo l'armistizio del 43 si cerca di fare un campionato, anzi si fa un campionato con alcune squadre toscane che partecipano al campionato dell'Alta Italia, come Forte di Marmio, Montecatini, Carrarese, Lucchese, Massese, eccetera. Ed è il famoso campionato tanto discusso che vincono i vigili del fuoco di La Spezia e che per anni hanno lottato per il riconoscimento.
Bello, perché
di
giravano
scudetto.
L'Italia con il furgone, l'autopompa.
L'autopompa dei pompieri. Nella stagione seguente, siccome veramente l'Italia era distrutta, sono i comitati regionali.
Guarda, intanto vediamo in video alcuni documenti che tu hai ripescato.
Sono i comitati regionali a organizzare campionati della regione. E c'è la Toscana, c'è il Lazio, c'è Lombardia, c'è la Liguria. Insomma, diverse regioni riescono a partecipare. Non tutte riescono ad arrivare in fondo. Invece quello della proprio non riescono ad arrivare in fondo perché... non ci sono giocatori, perché i giocatori hanno case distrutte, perché insomma
ricordiamo anche che in quel momento l'Italia è distrutta ed è nella miseria più totale. Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi deve farsi prestare il cappotto da un amico per andare negli Stati Uniti a rappresentare l'Italia per dire come siamo messi, ecco.
Ed è questa Coppa Toscana ha 8 gironi. Il girone della Fiorentina è tutto di Firenze, ovviamente, poi c'è quello di Lucca, c'è quello di altre
province,
Retino. Quello di Firenze comprende la Fiorentina, l'Assi Firenze, il Marzocco e il Movimento Giovanile Comunista, perché fino a un anno prima era il Movimento Giovanile Fascista, ma finisce la guerra. È tutto un'altra questione. Tieni presente che la prima partita di quel campionato la vince proprio il Movimento Giovanile Comunista di Firenze contro la Fiorentina 1-0. Poi dopo le vincerà quasi tutte la Fiorentina e arriverà prima nel girone. Ora, la cosa che tengo a dire è che in quella Fiorentina uno può pensare è una Fiorentina raccattata.
No,
attenzione, con la Fiorentina ci sono almeno 2 giocatori che faranno
di livello nazionale
carriera strepitosa. Uno è Ferruccio Valcareggi e l'altro è Egisto Pandolfini. E Pandolfini segnerà una doppietta nella finale regionale contro il Pro Livorno e ci abbiamo l'audio di quella partita.
Campione toscano. La Fiorentina ha vinto il campionato toscano battendo nella finalissima, svoltasi a Santa Croce sull'Arno, la Pro Livorno per 3-1. due fulminei punti, segnati al primo e al terzo minuto dal centravanti Pandolfini e dall'ala Morisco, hanno smontato la Pro Livorno, che tuttavia mancava al trentesimo minuto l'occasione di diminuire il distacco, con un calcio di rigore mandato da Piana tra le braccia del portiere. Nella ripresa, dopo una mezz'ora di predominio biancoverde, Stua segnava al ventesimo, la Fiorentina consolidava la sua vittoria con un altro gol segnato da Pandolfini al quarantesimo minuto. Avanzolini, Valcareggi e Morisco sono apparsi migliori tra i viola. Zidaric e Stua fra i biancoverdi hanno giocato molto bene. 8.000 spettatori, arbitro Giabatti. Le formazioni, per la Fiorentina, Innocenti, Buzzegoli, Piccardi, Parigi, Avanzolini, Valcareggi, Morisco, Penzo, Pandolfini, Biagini, Magherini. Allenatore Galluzzi. Per la Pro Livorno, Giudici, Soldani, Lovagnini, Spagnoli, Mazzi, Capaccioli, Piana, Stua, Roffi, Zadaric, Martelli.
Allora, solo correzione, lo devo fare perché ieri c'era un refuso sul giornale. Era non Biagini ma Biagiotti, che è quello che poi rimase per tanti anni alla Fiorentina, fece l'osservatore, fece l'allenatore dei giovani, insomma una figura importante fino agli anni 90 più o meno della Fiorentina.
Ricordiamo chi vuole mandare messaggio alle di radio 3925727775, altrimenti qui su Radio Firenze Viola 3487513933, oppure potete anche intervenire in diretta allo 055 77 111 71. Abbiamo visto intanto le maglie molto belle della Fiorentina, bella tenuta, insomma, questa è quella classica che piace a noi, quella c'è anche nel Subbuteo, e poi abbiamo sentito l'allenatore, è una vecchia conoscenza di questa trasmissione perché è stata una delle colonne della Fiorentina degli anni precedenti,
sì Galluzzi è l'allenatore di questa squadra che ha vinto la Coppa Toscana nel 40, è un fiorentino e quindi è lui che costruisce, ricostruisce questa squadra, dove ci sono, come ho detto, dei giocatori notevoli. Da sottolineare uno particolare che lo legge anche il collega
il
nonno di Santi, che Pandolfini gioca a centravanti. Pandolfini in quel campionato segna, se non mi sbaglio, 4 gol e 2 li fa proprio nella finale col Pro Livorno, vinta 3-1 dalla Fiorentina. La Fiorentina ci arriva con questi risultati che leggo brevemente: perde la prima col Movimento Giovanile Comunista di Firenze, poi vince 2-1 col Marzocco, vince 5-0 con l'Assi Firenze. Nel girone di ritorno batte 7-0 il Movimento Giovanile Comunista di Firenze, batte 6-3 il Marzocco e 4-1 l'Assi Firenze. Vince il suo girone che era di 4 squadre con 10 punti, la seconda è il Movimento Giovanile Comunista di Firenze con 6, quindi insomma domina il suo girone e va a fare la semifinale proprio con l'Empoli, guarda caso, che sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. E l'Empoli, la Fiorentina viene esentata, si vede che mancava la squadra, che la squadra si era ritirata l'avversaria, dai quarti di finale che vide invece l'Empoli vincere, battere Santa Croce ritorno 1-0, arrivare in semifinale esentata anche lì la Fiorentina, l'Empoli eliminò il Quarrata battendolo 1-0 in casa e 2-2 a Quarrata. E poi si giocarono le semifinali tutte e due a Empoli, perché era indisponibile il campo di Firenze.
Vedi c'è...
Così. E la prima la vinse la Fiorentina, la vinse tutte e due la Fiorentina, 1-0, gol di Cisto Pandolfini, e la seconda la vinse 3-2 la Fiorentina, gol di Biagiotti, Buzzegoli e Penzo. E si giocò anche il ritorno a Empoli e quindi poi si arriva alla finale, che si disputa sul neutro di Santa Croce, e qui c'è il 3-1, una Fiorentina che raccontano, oltre a quello che ha detto il nonno di Santi, una Fiorentina che domina la partita e che vince questo torneo regionale, che rispetto a altre partite che abbiamo raccontato e che racconteremo, tra cui la finale di Coppa dei Campioni con Real Madrid, sembra niente, ma se noi la mettiamo all'interno del periodo storico che stiamo vivendo, è una grande cosa, francamente. Sì. La vittoria del calcio sopra qualunque disgrazia, perché il calcio contiene questa specie di magia che anche in tempo di guerra riesce a emergere.
Io voglio dire anche un'altra cosa, che il Livorno poi è una squadra che negli anni successivi sarà una grandissima squadra, perché il Torino, quello di Mazzola, quello di...
No, attento, però quello è Pro Livorno, c'era anche il Livorno. Il Pro Livorno.
Ah, non è Livorno.
No, non è Livorno. Il Pro Livorno è una società che esiste ancora, e te lo dico perché ci ha giocato la squadra del mio paese, Montelupo, che è una squadra che ha più di un secolo di vita.
Allora, non c'entra nulla con Livorno, perché il Torino vince il primo scudetto davanti a Livorno, il Torino del grande, insomma, il grande Torino. Sfiora il Livorno, quindi vince il campionato il primo anno del ciclo del grande Torino. Bene.
Allora, per fare colleghiamoci intanto con Davide Bini.
Sì.
Che lui è il nostro
depositario,
sempre. In quella squadra c'era, fra i difensori, allora, era una squadra quasi tutta di fiorentini, ovviamente, perché non potevano, certo, venire da altri. C'era qualche straniero, erano straniero extra toscano, intendo. C'era Pasquale Morisco, che era il capocannoniere della squadra di Bari. C'era Ferruccio,
che poi diventerà fiorentino.
Ferruccio Valcareggi si trasferì, triestino, si trasferì a Firenze e qui è stato tutta la vita. Romano Penzo, che è di Chioggia, e Cinzio Scagliotti, che è di Alessandria. Gli altri erano tutti di Firenze, di La Strassigna, come Gisto Pandolfini. C'era un difensore che si chiama Ivo Buzzegoli, ed è famoso perché fu il giocatore attraverso il quale Gipo Viani, nella famosa Salernitana, cambiò l'impostazione, lo trasformò in libero. E secondo quanto raccontano i vecchi cronisti dell'epoca, Buzzegoli fu il primo libero della storia del calcio italiano. C'era sempre il solito Carlo Piccardi di Campo di Marte, scusate. C'era
quello che giocava a Campo di Marte prima ancora ci venisse fatto lo stadio.
Esatto. C'era Galliano Parigi di Firenze e Pasquale Morisco, che era arrivato alla Fiorentina dalla Palmese nel 39, poi andò al Palermo Juventino e tornò a Firenze nel 44. E aveva vinto nella prima parte della sua carriera a Firenze anche la Coppa Italia del 40. Ma come sappiamo, e c'era un altro, mi piace dirlo perché era della Rufina, Giovacchino Magherini.
Giovacchino, il nome
Giovacchino Magherini, che cominciò a giocare nei ragazzi della Fiorentina, poi andò a Prato, poi è tornato a Firenze, è sempre stato a Firenze. Ma lì, ecco, i campioni, quelli che diventarono poi campioni, erano Egisto Pandolfini e Ferruccio Valcareggi.
Due personaggi, tra l'altro, poi hanno legato, come dire, a doppio filo, no? Il proprio nome a quello della storia della Fiorentina.
Beh sì, perché Egisto è stato giocatore fondamentale, arrivò in nazionale con la maglia della Fiorentina, e Ferruccio Valcareggi è poi stato
un grande osservatore
delle giovanili, e un nome, vogliamo, sì, dire un nome di Egisto, il capitano Antonioni. E lo scoprì, lo fece prendere lui a tutti i costi, e insieme a tanti altri, insieme a Lido, Gennaro, insieme a Caso, insieme a tanti altri giocatori. E Ferruccio è poi stato prima era stato anche allenatore delle giovanili. E Ferruccio è stato,
eccolo qua, lo vediamo, Valcareggi insieme a Penzo.
Ferruccio è stato quello che è stato, lo sappiamo. Beh, insomma, tutti, cioè, non Ferruccio da Piazza Fardella, che è a Campo di Marte, sì, appunto, non si è mai mosso, è sempre stato lì nel cuore. Io ho fatto il libro su di lui con Furio,
il figlio.
Con Furio il figlio, e il titolo era Il mio babbo sul tetto, solo Il mio babbo sul tetto d'Europa. Poi ci è arrivato anche Mancini. E l'abbiamo fatto proprio nel cinquantennale della sua.
Ricordiamo che Valcareggi, da allenatore della nazionale, ha portato l'Italia sul tetto d'Europa e a essere vice campione del mondo dopo un'infinità di tempo in cui l'Italia non raccattava boccino.
Ferruccio, se dobbiamo dire Ferruccio CT, sto due ore a parlare. Ferruccio CT è il commissario tecnico più sottovalutato della storia del calcio italiano, e secondo me è il migliore, ma non tanto perché fare una classifica, Zotta ha vinto il mondiale, Lippi ha vinto il mondiale, Pozzo ne ha vinti due e le Olimpiadi, quindi come vittorie lui ha vinto solo l'Europeo,
vice campione del mondo.
Ma Ferruccio vinse l'Europeo nel 68, 30 anni dopo che a noi ci prendevano, ridevano di noi in tutta Europa, in tutto il mondo, ridevano dell'Italia, perché l'Italia non si era più qualificata mondiale, perché l'Italia ai mondiali che c'erano state aveva fatto schifo, perché lui sbarcò, fece sbarcare l'Italia in un mondo che da impazzire, perché vinse con una squadra stupenda, ma a noi interessa però di più
la Fiorentina,
il Ferruccio giocatore.
C'è David Bini in linea, buonasera Presidente. Eccoci qua. Allora, ricordavamo la vittoria di questa Coppa Toscana e giustamente Polverosi, insomma, sottolineava come in questa squadra ci fossero due giocatori che poi hanno fatto la storia non soltanto della Fiorentina, Pandolfini e Valcareggi.
Sì, assolutamente, su tutti Pandolfini e Valcareggi, però teniamo presente anche il contesto storico era particolare, la ricchezza, tra virgolette, di quella squadra era proprio la fiorentinità di quasi tutti i giocatori che la componevano, e i pochi non fiorentini erano rimasti a Firenze durante il periodo della guerra perché avevano già messo su famiglia, quindi era un nucleo di giovani sportivi che aveva dovuto interrompere il proprio percorso e che comincia già nel 1944 a ritrovarsi in maniera un po' clandestina per giocare delle prime amichevoli, tanto che le prime amichevoli non ufficiali ovviamente vengano giocate, sono giocate con dei nomi fittizi e i giocatori si trovano quasi come carbonari ad un bar per fissare e per ritrovarsi per cercare di rimettere in piedi il gusto del pallone. E volevo sottolineare una figura fondamentale nella ripartenza del calcio a Firenze e nella ripartenza della Fiorentina. Quando questo gruppo ricomincia a giocare, poi si trova all'inizio della nuova avventura, diciamo, ufficiale, c'è un problema pratico estremamente semplice ma anche estremamente difficile da sormontare. Durante il periodo della guerra ovviamente è sparito tutto il materiale, quindi non ci sono i palloni, non ci sono le maglie, è difficile reperire il materiale da gioco, ma esce fuori una figura eccezionale nella storia della Fiorentina ma anche nella storia del calcio italiano, che risponde al nome di Ottavio Baccani, che è stato il primo segretario a lungo dirigente della Fiorentina e poi primo direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ottavio Baccani aveva nascosto in un baule durante la guerra, in uno scantinato, tutto il materiale da gioco della Fiorentina che era riuscito a salvare, quindi maglie, pantaloncini, calzettoni e palloni erano rimasti al sicuro durante il percorso di guerra e riescono magicamente fuori a testimoniare questo.
Che meraviglia!
Viola, in maniera estremamente romantica, voglio dire, si riprendono le maglie dell'anteguerra per ricominciare a far rimbalzare il pallone.
Allora, arrivano dei messaggi alle di radio al 3925 727775. Questo della formazione detta prima ho conosciuto personalmente Avanzolini, suo figlio Fulvio venne al mare con me all'Elba, Giovacchino Magherini detto Mario abitava in via Benedetto Accoliti, è stato osservatore delle giovanili della Fiorentina, scopritore di tanti giovani fra i quali il mio amico Roberto Labardi che poi ha giocato nella Fiorentina, nella Rondinella se non ricordo male, portò anche me al NAG nel 1977, avevo come istruttori Vanni Lombardi e il mitico professor Chiti. E poi mi scrive un grande mio amico Gandolfo che mi dice torna a cena a Certaldo, torneremo sicuramente, lo ricordavamo poco fa fuori da questi studi con Niccolò Ceccarini, una delle nostre missioni eroiche, siamo andati là, ci raggiunge Gian Matteo Maregini, una serata meravigliosa, quindi Gandolfo ora che ci ha invitato sei fregato perché torniamo.
Una coppia fantastica, Ceccarini Guerrini. Buonanotte. No, volevo ricordare una cosa, che molti, una parte di questi dati io li ho ricavati anche da un libro fantastico che ha fatto Carlo Fontanelli, che si chiama Il calcio siamo noi, 1898-2013, dal Florence Club alla Fiorentina. Carlo Fontanelli, apre una piccolissima parentesi, sì, è più grande... archiviatore che io ho conosciuto in vita mia. Lui ha le collezioni di tutta la Gazzetta dello Sport, tutto il Corriere dello Sport, tutto Stadio, tutto Sport, l'Equipe, il Guerin Sportivo, i giornali siciliani, i giornali napoletani. Lui fa delle pubblicazioni di calcio bellissime che vanno dal Montelupo, io l'ho conosciuto,
che hai fatto tu,
che ho fatto io, l'ho conosciuto per questo, fino al Manchester United, fino al Real Madrid, quindi è un conosciuto, mi faceva piacere parlarne perché è un appassionato,
portiamolo via una volta, no?
una volta lo portiamo qui, un pazzo di questi, nostri. Ecco, e ora mi piaceva però soffermarmi molto su Egisto, perché lo dico anche per un senso, su Egisto Pandolfini, perché Egisto, quando a un certo punto la Fiorentina non credeva tanto in lui, lo mandò a Empoli, poi dopo lui ci tornò, ci chiuse la carriera da giocatore nel 60 e iniziò quella da giocatore allenatore, che era una figura in quegli anni molto diffusa. E lo dico perché lui era molto amico di mio padre e quindi mi fa piacere anche per questo ricordarlo. Divenne amico quando lui allenava, appunto, allenava l'Empoli. E Gisto, dicono che quando veniva, dimmi se è una leggenda oppure è vero, Davide, che quando veniva a allenarsi a Firenze, dalla Strassigna veniva in bicicletta. Cioè lui faceva la Strassigna, Firenze e la Strassigna praticamente tutti i giorni.
È vero, ti posso confermare. Tra l'altro, all'epoca la bicicletta era un mezzo di trasporto di lusso, tra di virgolette, lusso. Per quello che era il periodo di immediato dopoguerra o fine guerra. Ti posso anche dire che il soprannome che aveva Gisto Pandolfini era Caviglione. Quindi questo era il soprannome fiorentino, diciamo, sai che ovviamente a Firenze i soprannomi la facevano da padrone, e quindi Caviglione era il soprannome di Gisto.
Quindi diciamo Vieri che veniva col treno da Prato non è nulla a confronto, no?
Sì, che cambia l'epoca ovviamente, cambia tutto, però insomma.
Allora, Gisto debutta in Serie A nella Fiorentina l'anno dopo la Coppa Toscana, e l'11 novembre del 45 contro la Salernitana, poi va a Empoli, e dopo Empoli c'è uno che nel calcio di quell'epoca è all'occhio non lungo,
lunghissimo,
è Paolo Mazza, che è presidente,
Della SPAL.
Presidente della SPAL.
Che aveva preso anche Riva, aveva provato a prendere Gigi Riva.
I migliori lui li vedeva subito, immediatamente, li vedeva subito. E acquista Gisto. E a Gisto, poi a Spalla ci torna nel 48, poi torna alla Fiorentina, fino al 52. Dal 52 al 56 va alla Roma. La Roma, allora, Mazza lo paga 18 milioni, che non è una cifra da poco. La Roma per quei 4 anni in giallo rosso lo paga 60 milioni e lui si trasforma, poi va all'Inter, torna alla SPAL e chiude la carriera poi a Empoli, come ti ho detto. E lui in quegli anni lì si trasforma, perché non è più un centravanti, ma fa un po' la mezzala, un po' il centrocampista, diventa e gli resta il gol, perché gli resta il gol, rigorista terribile. Gli allenatori gli cambiano ruolo.
È una specie di Gudmundsson.
Ora io giocare non l'ho visto, francamente. Vabbè, 45, 46.
Vabbè, uno che non fa l'attaccante. Non ma...
Sì, era un giocatore molto eclettico. Uno che sapeva stare in campo, uno che capiva tutto, che capiva soprattutto i giocatori. Lui è stato, questo pochi se lo ricordano, capitano della nazionale alle Olimpiadi di Helsinki del 52. E nella SPAL, l'ultima SPAL, fu lui a tenere a battesimo Armando Picchi. Insomma, era un personaggio, poi chi l'ha conosciuto, io l'ho conosciuto abbastanza bene, Davide sicuramente meglio di me, era un personaggio dolce, un uomo mite, un uomo tranquillo, che vedeva il calcio come pochi, come lui. Allora, no, grazie a Dio, non esistevano gli algoritmi, no? Esisteva solo l'occhio dell'osservatore, e l'occhio di Egisto era fuori da ogni immaginazione.
Ci ricordano che proprio questa settimana è venuta a mancare la signora Pandolfini, quindi insomma,
mi spiace.
È giusto ricordare anche la signora Pandolfini, perché come si dice, una frase trita, ritrita e neanche tanto vera, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, ma insomma ormai abbiamo
capito. Nel caso tuo sicuramente sì.
Sì, sicuramente, ma no, perché ci vorrebbe un grande uomo. Mentre Stefano 69 ci dice: se Gisto avesse potuto avere una struttura come il Viola Park, se lo sarebbe meritato per la carriera che ha fatto a Firenze, da giocatore prima e da osservatore dopo. Però diciamo che anche senza Viola Park Pandolfini qualche giocatore ha trovato. Ecco.
Ha fatto qualcosa. Fai l'elenco te, Davide.
No, no, ha costruito decine e decine di generazioni di grandi calciatori, portandoli da tutte le squadre più importanti a vestire la maglia viola, quindi ha creato un patrimonio importantissimo per la storia della Fiorentina, che per tanti anni è stata la Fiorentina dei giovani, e che giovani vorrei dire, insomma, per cui il suo lavoro è stato eccelso sia da un punto di vista di giocatore quando ha vestito la maglia viola, che tantissimo, e soprattutto anche in veste di osservatore e dirigente della squadra. È una persona veramente eccezionale. Io volevo ricordare, oltre ad Egisto, e unirmi alle condoglianze.
Fermati un attimo, Davide, lo facciamo tra pochissimo, subito dopo una piccola pausa. A tra poco.
Radio Firenze Viola.
Eccomi.
Radio Firenze Viola.
Buonasera Guerini, buonasera grande Polverosi. Anche oggi lezione di calcio della Fiorentina. Io vi ringrazio di cuore, Simone 71.
Vabbè, noi ringraziamo Simone che ci ascolta. Devo dire una cosa, io, sapete, ho una grande stima di me stesso, ma insomma il lavoro lo fa tutto Alberto, che studia a passione e ci regala questa,
non è vero,
questa,
non è
vero, questa trasmissione meravigliosa. Ferruccio Valcareggi, ottimo giocatore e grande tecnico della nazionale italiana, e merito rispetto eterno solo per aver sopportato giocatori problematici e maleducati tipo Chinaglia,
tipo Socrates a Firenze.
Sì, ma Socrates era problematico ma non maleducato. Chinaglia lo mandò a quel paese, se non sbaglio dovette partire da Roma l'allenatore della Lazio per convincerlo a non andarsene. Siamo ancora in diretta qui su Lady Radio, Radio Firenze Viola, con Archivi Polverosi. Stiamo ricordando la vittoria della Coppa Toscana della Fiorentina, una Fiorentina trascinata da questi due fuori classe, Gisto Pandolfini e Ferruccio Valcareggi. Siamo in collegamento anche e soprattutto con David Bini, presidente del Museo Fiorentina, che avevo interrotto prima della pausa. David.
Sì, ecco, volevo ricordare una figura importante, un cambiamento storico che avviene subito dopo la liberazione di Firenze. Dopo l'11 agosto del 1944 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e il Comune decidono di prendere in mano anche la gestione sportiva della Fiorentina e incaricano Arrigo Paganelli di formare un nuovo consiglio direttivo e di creare, diciamo, una nuova direzione della società. Però abbiamo ancora il presidente Ridolfi, che in quel momento è prigioniero in un campo americano a Monopoli, fuori Bari, perché come ex membro del partito fascista è stato incriminato in attesa di giudizio, poi verrà prosciolto più avanti. Però Paganelli si preoccupa di contattare Ridolfi, che doveva avere dalla Fiorentina ancora, aveva avuto delle obbligazioni firmate da Scipione Picchi, perché gli era stato restituito solo una piccola parte dei soldi, lo aveva messo per costruire lo stadio e per affrontare le spese della società. Ridolfi risponde con una lettera da Monopoli, con il fare signorile che gli è sempre stato, e dice: rinuncio a tutto quello che devo avere dalla Fiorentina, vi libero da questa situazione, gestite l'operazione voi e io sarò sempre a fianco della squadra della Fiorentina e rinuncio a tutto per il bene della società, quindi proseguite, andate avanti. Ha avuto il via libera, Arrigo Paganelli diventa presidente il 22 ottobre del 1944, quindi la Fiorentina ha un primo presidente che è eletto liberamente, democraticamente, e quindi passa da una proprietà diretta ad una proprietà, diciamo, ad elezione democratica, e questa è una svolta. Arrigo Paganelli arrivava dalla Libertas, era stato uno dei membri che aveva spinto insieme a Ridolfi per la fusione, e quindi dopo 19 anni di percorso dietro alla Fiorentina diventa il primo presidente eletto democraticamente nella storia della Fiorentina. Questo è un passaggio importante ed era giusto sottolinearlo.
Volevo tornare un attimo a quel periodo, perché oltre a questo torneo si fanno delle amichevoli, e c'è un'amichevole che si contro la Pro della Fiorentina contro la Pro Pratese, che finisce 4-1, cioè finisce al 60esimo, viene sospesa per incidente in campo, e uno dei gol vince 4-1, cioè finisce sul 4-1, e uno dei gol lo segna proprio Ferruccio Valcareggi, che poi comincerà da Prato la sua carriera da allenatore. Ferruccio, quando debuttò nella Triestina in prima squadra, capitano era Nereo Rocco,
sì.
E Nereo Rocco andò, lui debuttò bene in quella partita, non mi ricordo che partita era, e andò dal presidente e gli disse: Presidente, in triestino, come parlano loro, come parlavano loro, no, per noi un linguaggio sconosciuto, sì. Disse, devi dare una lira a Ferruccio, perché Ferruccio si è battuto, ha fatto bene, e gli dette un premio di una lira. Insomma, ecco, era 38, 39, sì. Una roba del genere. E insomma, Ferruccio è stato... il più fiorentino dei di non tutti fiorentini. I non fiorentini, secondo me.
Aveva preso un po' anche la calata, no? Quando parlava, sì, giocava, sì, sì. Qualche parola, qualche frase.
E lui, per esempio, quando raccolse, ora andiamo in là, però quando raccolse la Fiorentina dalle mani di Picchio, fu lui a andare da Picchio, perché Picchio era il suo uomo nel 70. Beh, e nel 68 era stato il suo uomo. E c'era una tra loro c'era un rapporto stupendo. Fu lui andare da Picchio e dirgli: io faccio il direttore tecnico, tu resti allenatore. E Picchio, siccome era un uomo, disse: sì, no, arrivederci.
Anche che ricordiamo Picchio aveva problemi di salute.
Allora, un giorno ti racconto questa perché è bellina, anche se non è in tema. Un giorno andammo a fare un amichevole a Los Angeles contro la nazionale messicana di Hugo Sanchez. E era la Fiorentina, Passarella, Oreali, Socrates e compagnia bella. Partiamo da Malpensa, l'aereo sulla pista, passa un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, l'aereo non decollava. Il capitano tutte le volte, il comandante tutte le volte diceva: abbiamo perso lo slot, dobbiamo aspettare. Benissimo, aspettavamo. E intanto Socrates, che aveva già bevuto
abbastanza,
si mise la giacca da Stewart, allora c'erano gli Stewart, non sì. solo le Hostess, quella verde dell'Alitalia. Prese il carrello delle bibite e passava il corridoio e urlava: birra, birra! Io ero dietro a Ferruccio e Ferruccio scuoteva la testa per dire: ma dove sono finito? Ecco, pensare che lui veniva dal calcio di Rocco,
sì,
da un calcio,
con Socrates.
E si ritrovò con Socrates.
Arriva un altro messaggio e dice: si chiama Alberto come te, complimenti per la trasmissione, siete grandi, ma vi posso vedere all'estero? Sì, puoi vederci in due modi: o vai sul sito di Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, e ci trovi, oppure ci puoi invitare. Se sei all'estero, noi si viene e tu ci vedi proprio in carne e ossa.
Insomma, è una stagione che a me, devo essere sincero, piaceva ricordare, sono molto contento, perché è significativa. Siccome il titolo di questa trasmissione sono le 50 partite più significative, io credo che quel 45 difficilmente possa essere dimenticato.
Anche perché noi che facciamo questa trasmissione, come dire, crediamo fortemente che il calcio non sia soltanto uno sport, ma sia un modo straordinario anche per interpretare, leggere la storia di un popolo, di un paese, di una comunità. E mai come in questo caso, questo è vero, no Alberto? Perché si parla di un paese in ginocchio, ma che nonostante tutto, no, prova a ripartire, insomma, a stare in piedi anche giocando a pallone.
Giocando a calcio. Guarda, di un personaggio abbiamo parlato poco, di Aldo Biagiotti, perché e Davide ce lo racconta meglio di chiunque.
Scusami, Alberto a Lanzarote, io andrei a questo punto.
Ah beh, certo.
A noi si viene, andiamo a fare archivio spolverosos.
Aldo Biagiotti è stato, era di Sesto Fiorentino. È stato nei ragazzi della Fiorentina, poi ha giocato nel Siena, nel Campi, nella Se Stesse ovviamente, nell'Empoli, e poi è rimasto nella Spal di Mazza. E siccome lui era un centravanti, ma non segnava pochissimo, lo hanno trasformato come Pandolfini in un centrocampista, in un centravanti arretrato. E poi è stato il talent scout della Fiorentina, ha lavorato tanto con Egisto proprio perché erano
amici,
molto legati.
E già che ci siamo, Davide, io vorrei sottolineare ancora una volta la figura di Galluzzi, che qui troviamo in panchina e che, insomma, qualche puntata fa abbiamo trovato capitano, insomma, uno dei personaggi che ha fatto la storia della Fiorentina, la prima storia della Fiorentina.
Sì, assolutamente. Galluzzi, quando il gruppo dei giovani si ritrova per ricominciare, è il, tra virgolette, il meno giovane del gruppo e quindi si sente responsabilizzato come capitano virtuale, come leader. E finisce per diventare poi l'allenatore del gruppo, per cercare di gestire questo gruppo di giocatori che cerca di ricominciare a giocare a calcio di nascosto in un periodo di guerra. Pertanto, per far capire ai nostri ascoltatori quello che era l'epoca in cui questi ragazzi hanno ricominciato a vivere dopo la guerra, quando la Fiorentina riprende ufficialmente l'attività, i calciatori venivano pagati in modo anomalo. venivano pagati con quello che era più pregiato all'epoca. Quindi il premio partita consisteva in un filone di pane bianco che era quasi introvabile all'epoca e un po' di carne fresca. Quindi erano due oggetti assolutamente impossibili, che servivano però per dare da mangiare alle relative famiglie. Quindi era quello il vero correre e lottare per il pane. E da questo punto di vista, insomma, sono riflessioni che bisogna tenere vive, insomma, raccontare per far capire quanta passione, quanto amore per lo sport e per la vita c'era in quel periodo, e tanti anche calciatori che non sono riusciti a ricominciare l'attività, perché ovviamente lo spartiacque della guerra ha portato anche tanti ragazzi giovani a prendere strade opposte, chi si è battuto da una parte e si è battuto dall'altra. Non ci dimentichiamo che in Italia praticamente si è combattuta una guerra civile non ufficiale ma drammatica per un lungo periodo, e tante persone, tanti ragazzi giovani non sono più tornati a casa. Quindi, insomma, è stato veramente uno spartiacque drammatico da questo punto di vista.
E questo ci serve anche per far capire che noi, ormai di una certa età, anche te caro Davide, mi dispiace, stiamo parlando di qualcosa che non esiste più. Noi siamo come quel guerrigliero che è rimasto nella giungla, che credeva che ci fosse ancora la guerra, invece la guerra era finita. E questo, il calcio nostro è finito, il calcio, ma non vorrei dire nemmeno della poesia, il calcio. Adesso è tutto un'altra cosa. Adesso c'è una società che con 176 milioni di debiti può fare un mercato da 200 milioni. E com'è possibile legare questo alla storia che abbiamo raccontato finora? È impossibile, sono due mondi diversi, due cose completamente
probabilmente
differenti.
Alberto e Davide, poi come dire, il discrimine è questo: il calcio che raccontiamo noi è un calcio dove c'era solo un aspetto predominante, il risultato sportivo, no? Quindi tutto il resto era servito al risultato sportivo. Adesso il calcio è un'operazione finanziaria dove, certo, l'aspetto sportivo è asservito al capitolo finanza, per cui se una squadra perde la finale di Champions non è triste perché ha perso la finale di Champions, ma è comunque soddisfatta che magari è arrivata a peso 80-90 milioni, o dove una squadra come il Borussia Dortmund ha quasi piacere a perdere la finale perché ha 25 milioni di premio per la valorizzazione del giocatore di Bellingham, e sono più soldi quanto avrebbe preso vincendo la Coppa, no? Ormai la finanza ha preso il posto dello sport.
È così.
Non a caso le squadre di calcio vengono comprate dalle società finanziarie.
Ma noi giapponesi resistiamo.
Certo,
va bene,
io guardo YouTube.
Sì, anche perché...
io guardo YouTube, ragazzi, che vi devo dire? Mi piace.
Mi permetto di fare una riflessione. Ovviamente si sta parlando del calcio professionistico di alto livello, e su questo siamo tutti d'accordo, sulla bruttissima deriva che ha preso e della quale siamo tristi testimoni tutti. Però il calcio non è morto, perché il calcio resiste ancora. Dove sono l'ultima resistenza del calcio? È negli amatori, è nella passione di persone di 30-40 anni che la sera vanno a allenarsi nei campi fangosi ancora dalle 10 a mezzanotte, poi si giocano la partita la domenica mattina sul campo ghiacciato senza un filo d'erba. Ci sono ancora, per fortuna, e questa secondo me è l'ultima frontiera dello sport libero.
Tipo i Tigrotti di Sandokan. Allora, la redazione,
non mi voglio mandare a Lanzarote.
E quindi mi dicono: per vederci all'estero, oltre al sito, c'è anche la app per smartphone e per la Smart TV. Quindi se hai una Smart TV, scarichi l'app di Radio Firenze Viola e ci vedi. E io preferirei fare un Firenze Viola a Lanzarote.
Allora, siccome noi siamo Double Fast, si pronuncia così, non
Double
lo so.
Fast.
Double Fast, va bene. Adesso ci colleghiamo con un collega che invece vive questi giorni.
Davide, lo teniamo o lo liberiamo?
Come vuole
adesso
Davide.
Volentieri, certamente.
E parliamo di una partita che molto più recente.
Un'altra finale persa,
dolorosa per la Fiorentina, immeritatamente posso dire, perché quella partita la Fiorentina la giocò veramente bene, insomma la giocò da grande squadra. Però
l'avversario era molto più forte.
Se a centravanti invertiti probabilmente finisce 2-1 lo stesso, ma per la Fiorentina invece fece doppietta Lautaro e l'Inter.
Anche il portiere dell'Inter fece un paio di belle cose.
Sì,
Andanovic
è vero.
Perché voi ce l'avete con Jovic, ma in finale Jovic a un certo punto entrò e fece una cosa molto bella, mandò ai bar la difesa dell'Inter e poi Andanovic chiuse lo specchio. Tutti dicono un gol sbagliato, ma insomma lì Andanovic fece un paratone.
e noi ci colleghiamo con Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, ottimo cronista, e lui quella sera ha fatto gli spogliatoi, dell'Inter, ed è il personaggio ideale per raccontarci quanta paura ebbe l'Inter di non vincere quella Coppa. Buonasera Pietro.
Buonasera.
Ciao Alberto, buonasera a tutti, grazie per l'ottimo. Diciamo che l'Inter era in un momento in cui stava consolidando la sua posizione in campionato dopo aver a un certo punto addirittura rischiato di non andare in Champions League, ma era già in finale di Champions League. Quindi la Coppa Italia è arrivata un po' a garantirsi un altro trofeo per quella, arrivava garantirsi un altro trofeo in quella stagione, ed era anche una squadra che per le ultime partite di fatto giocava ruotando 7-8 uomini a partita. La svolta è stata proprio questa quando si è affidato Inzaghi al turnover, ha cominciato a vincere e non ha smesso più. Quindi di fatto erano quasi rotazioni fisse, con perfino gli attaccanti coppie già determinate, con Lautaro che non giocava con Lukaku ma giocava con Dzeko, e casualmente poi con la partita finale di Roma giocarono proprio Lautaro e Dzeko, e Lautaro fece i due gol.
Però quella partita lì forse la Fiorentina fece una delle sue migliori partite della stagione, ebbe diverse occasioni da gol, solo che probabilmente a centravanti invertiti, dicevo prima, sarebbe finita in un altro modo. Che pensi? Perché Lautaro fece doppietta.
Io dico a difese invertite.
A difese invertite, bravo.
Anche Dzeko, sì, esatto, sbaglia un gol niente male davanti a Terracciano in curva, perché ricordiamoci che anche l'Inter ebbe le sue belle occasioni.
Perché la Fiorentina segnò subito, credo secondo o al terzo minuto.
Con Nico Gonzalez.
Era una situazione ideale per sfruttare un po' di velocità, ripartenze. In più l'Inter forse non è la Coppa Italia, sì, era un obiettivo, ma tra la qualificazione in Champions League e la finale di Istanbul era sicuramente il terzo nelle preferenze dei nerazzurri. Però quasi senza sforzi ribaltò il risultato già nel primo tempo, proprio perché si aprirono, secondo me, delle voragini nella difesa viola, imperversò Lautaro e non solo.
La cosa clamorosa è che la Fiorentina passò in vantaggio al secondo minuto, ma prese gol del pareggio in contropiede.
Sì.
Questa è una cosa, insomma, ancora molti rimane.
Pietro lo sostiene da una vita, non lo può dire in diretta alla radio, ma sostiene da una vita che con Italiano le difese non siano allegre di più, e sotto tanti aspetti non gli si può dar torto, ecco.
Sì, nel senso, questo non è il mio giudizio, il giudizio poi è personale, soggettivo, ognuno la può vedere in questa maniera. Io rimango sempre sorpreso che difendere in uno contro uno, addirittura in inferiorità numerica, magari anche in situazioni di vantaggio. E le partite tra Inter e Fiorentina sono spesso andate in questa maniera, perché anche quando la Fiorentina, sempre quell'anno, vinse a Milano per 1-0, una sorpresa fare soltanto gol l'Inter.
Però quella partita lì, Pietro, lui mise Italiano mise la difesa a 3 a un certo punto,
fine.
E ci sorprese tutti
alla fine, però
sì, alla fine,
partita molto,
no, è vero,
molto allegra, insomma. È anche vero che in queste prime partite di campionato abbiamo visto quei difensori schierati molto più in basso, e diciamo, non è che abbiamo fatto tanto meglio. Rispetto a quando Italiano li vedeva di difendere in alto, insomma,
sarà un problema dei difensori,
Sì, lì in quella partita c'era Milenkovic su Lautaro, già di suo non, la marcatura non fu proprio il massimo, al di là poi dopo dei spazi che si erano aperti.
Davide, questa partita come la vogliamo mettere, la storia fiorentina?
La vogliamo mettere come una delle finali dolorose. Purtroppo il cammino dello sport è fatto di vittorie ma anche di sconfitte, perché in una gara c'è sempre uno che gioisce e uno che è triste. Purtroppo la Fiorentina è andata male. Potevamo fare di più? Sì, credo di sì, anche se l'avversario sulla carta era sicuramente molto forte. È stata una notte di illusione, perché io ero a Roma e dopo il primo gol del vantaggio ho veramente sperato che la squadra potesse tatticamente mettersi in una posizione diversa, più attendista, più contropiedista, e cercare di contenere l'Inter. Invece
come dicevate giustamente prima, secondo i dettami tattici di Italiano la squadra è continuata a rimanere molto alta, e alla fine abbiamo preso i gol in contropiede, che è un assurdo per una squadra che sta vincendo, però così è andata e l'archiviamo così.
Forse è stata una sconfitta meno amara perché c'era la possibilità di rimediare a Praga contro il West Ham, cosa che poi non avvenne, no?
Sì, anche se sono due cose ovviamente diverse, non puoi pensare ho due finali, posso perdere la prima, magari vinco anche la seconda. Cioè, una squadra che affronta due finali deve giocarle tutte e due con la convinzione di vincerla, se no è inutile arrivarci a quel percorso, secondo me. Cioè, serve una determinazione diversa, anche una consapevolezza diversa, che probabilmente quel gruppo, poi l'abbiamo visto a mio parere anche l'anno scorso, non aveva ancora raggiunto, non era, diciamo, una squadra la nostra sufficientemente matura come gruppo per poter giocare delle finali importanti ed essere pronta a gestirle, magari anche emotivamente, se vuoi tatticamente, non c'era questo tipo di preparazione. E lo si è visto nelle altre successive due finali europee che abbiamo perso sia due anni fa ma anche l'anno scorso, senza riuscire a gestire mai la gara, almeno a mio modesto parere.
Senti Pietro, chi ti sorprese positivamente e negativamente in quella finale?
Negativamente l'ho già detto prima, è Milenkovic. Che proprio era, tra l'altro era anche un giocatore che proprio l'estate prima era stato accostato all'Inter, sì. doveva andare via a Skriniar e poi non restò a Milano, e lui era di fatto già il sostituto designato. È stata forse la prima stagione in cui non si è, la considerazione generale è cambiata, e poi dopo adesso poi c'è stato l'addio adesso pochi mesi fa. In positivo io lo dico perché Jovic contro l'Inter ha sempre fatto delle grandi partite, poi lì forse poteva far meglio, poi c'è stato Handanovic che ha fatto
un miracolo, un paratone,
un miracolo, però Jovic è sempre un giocatore che all'Inter ha dato fastidio.
Beh, in effetti quando Jovic entrò in campo la Fiorentina fece 20 minuti alla grande,
Sì,
sono detto un po' nascosto.
Con i miei colleghi dicevano che comunque che usciva Caval, entrava Jovic, entrava un centravanti finalmente. Poi l'effetto non c'è stato, però le occasioni vere e proprie da squadra che attaccava e poi dopo cercava di andare a finalizzare le aveva con Jovic.
Pietro, ti ringrazio, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Ciao Pietro.
Allora, abbiamo pochi minuti, c'è anche un messaggio vocale, non so se vuoi anticiparci di cosa parliamo la prossima puntata.
La puntata prossima, no, dico solo ci si diverte, cioè i tifosi stavolta si divertono, non ci saranno agganci storici, agganci politici, civili, sociali. Cioè,
solo sport, è un
solo
trionfo.
Calcio, ma è una, sì, un trionfo, è sì, un trionfo. Sì, il risultato è un trionfo.
Bene,
non dico altro.
David Bini ha già capito, secondo me.
No, ma non glielo lasciamo nemmeno a David Bini.
No, ma lui
non
lo sa.
Non si può rivelare niente, neanche le intuizioni, certamente.
David Bini è come io sono come l'allenatore dalla formazione il giorno prima, lo sì, sa il giorno prima.
Quando le dici un trionfo, e lui ha già capito dalla descrizione di cosa.
Anche perché trionfi ce ne sono pochini, diciamo.
Sono molti, purtroppo.
Esatto. Vabbè, Davide, grazie anche a te, ci sentiamo venerdì prossimo.
Grazie a voi, un abbraccio viola a tutti. Ciao.
Allora, abbiamo un messaggio vocale, vogliamo ascoltarlo insieme, prego regia.
Tutti i pomeriggi parto da Calenzano per andare a Incisa Valdarno, in una struttura dove è ricoverata mia mamma, che il 5 agosto ha fatto un grave incidente in auto, 81 anni compiuti ieri, grandissima tifosa viola, che tuttora all'ospedale vuol vedere le partite della Fiorentina, nonostante che sia tutta rotta. Siete fantastici, fate una trasmissione molto importante, già vi ho mandato altri messaggi anche venerdì scorso. Vi ringrazio della compagnia e vi ringrazio di tutta la spiegazione storica della Fiorentina. Marco, quinto 1989.
Grazie a te.
Questo è bello.
89, un ragazzo rispetto a
89, c'ha 35 anni.
Ragazzo,
35 anni.
Rispetto a me è un ragazzo, c'ha 30 anni meno di me.
Potrebbe ancora giocare in Serie A.
Potrebbe sì giocare in Serie A. Quindi sono molto contento. Grazie.
È bello perché chi è nato a fine anni 80, gli anni 90, mostrare sensibilità verso questi temi li fa ancora più onore, perché noi abbiamo vissuto certe cose, no?
E da ora in poi sempre più ricorderemo i giocatori.
Invece l'89 lui aveva 20 anni nel 2009, quindi esatto, c'è capito.
Esatto.
Vabbè. Allora, ci ha scritto anche Mario Tenerani, l'altra volta non ci ha risposto, la scrive, mi ha detto di dirti che se ci fosse stato Desolati al posto di Jovic avremmo vinto noi, perché, perché Desolati avrebbe fatto gol al posto di Jovic. A me sembra Jovic avesse fatto benino nella partita all'Inter, però insomma... ha avuto anche un po' sfortuna.
Non c'entra in queste trasmissioni, bisogna spiegargli, lui deve parlare di braccetto, sottopunta, braccetto, qui il quinto,
i quinti, intermedi,
i mezzi spazi, ecco, lui deve parlare di questo, allora lì va bene.
L'aggressività.
Questo non c'entra, con la poesia lui non c'entra.
Ah, è prosa, Tenerani.
È prosa.
Bene, siamo arrivati... alla fine abbiamo ancora un paio di minuti, li possiamo utilizzare, regia? Certo, ci dicono. Allora, dopo avere, come dire, trattato il tema Tenerani, ti voglio chiedere un po' a te, che hai cominciato a raccontare il calcio 40 anni dopo, no? Cosa, c'è qualcosa di quel calcio che non c'è più negli anni 80, che noi ricordiamo sempre bello gli anni 80, papà, ma c'è qualcosa che magari qualcuno negli anni 80 avrebbe detto a noi negli anni 80, diciamo noi adesso nel 2020, cioè a voi piace Bertoni, ma voi non avete capito che...
Iurigno era più forte.
Sì, vabbè, come ho capito, però Maradona c'era negli anni 80.
Non lo so, non te so rispondere. Io so che ho vissuto da testimone, ovviamente, non da protagonista. Ho vissuto un'epoca d'oro e ho chiuso con un'epoca assurda. Questo posso dire, io credo che fosse ancora meglio nel rapporto con la gente.
Pensa che i calciatori venivano premiati del pane bianco,
il pane bianco e la bistecca,
un po' di carne rossa,
una fettina di carne, ti dà l'idea di qualcosa che lasciamo stare oggi. Anche all'epoca già c'era la lotta degli ingaggi, c'era molto più interesse per il lato.
Cominciavano a affacciarsi i primi procuratori.
Sì, esatto. Era già nato Caliendo, era già spuntato Caliendo. C'era un po' più. Era già un po' diverso. Però ti assicuro che se le due epoche si possono in qualche modo legare, quella degli 80, 70, 80, 90, oggi non si può assolutamente legare.
Siamo arrivati alla fine. Grazie per averci seguito. Archivi Polverosi torna la prossima settimana, sempre qui alla stessa ora. Buona serata e forza Viola, perché c'è Empoli Fiorentina domenica, Polverosi. Non so se vedi niente.
Arrivederci,
ma ne parleremo. Vabbè. Sentirci.
Radio Firenze Viola.